Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questa nuova puntata di Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, con le voci di Emily Pravato e Tommaso Zambon. Il romanzo descrive un ipotetico futuro dove si instaura una dittatura religiosa negli Stati Uniti. Qui la società è retta dal patriarcato e le donne sono ripartite in classi. Le mogli, formali accompagnatrici dei comandanti, le Martas, che sono responsabili della casa, e le ancelle, in cui la protagonista Diffred è compresa. Queste ultime sono le uniche a poter generare figli e, in quanto tali, tenute ad una rigida routine, priva di fatiche e distrazioni, un eterno e forzato riposo per favorire l'atteso concepimento. Come siamo giunti a questo punto? Come hanno fatto i democratici Stati Uniti a trasformarsi in una casta religiosa e sessista? Queste sono le domande a cui Diffred cerca di rispondere nell'episodio seguente, ripercorrendo la rapida escalation di eventi che l'hanno portata da donna libera a pedina del sistema.
È strano, adesso, pensare di avere un lavoro. Lavoro. In quanti modi si usava questa parola? È un lavoro da uomo, si diceva. Oppure, guarda che bel lavoro hai fatto, quando un bambino rompeva qualche cosa o un cane sporcava il tappeto. Se un cane fa i suoi bisogni per terra, bisogna picchiarlo con un giornale arrotolato, diceva mia madre. Mi ricordo di quando c'erano i giornali, ma non li ho mai usati per picchiare un cane. Non ho mai avuto cani, solo gatti. Lavoro si dice job, come Giobbe, il libro di Giobbe. Tutte quelle donne che lavoravano, difficile immaginarle adesso, ma ce n'erano migliaia, milioni. Era ritenuta una cosa normale. Adesso è come ricordarsi di quando ancora esistevano i soldi di carta. Mia madre ne conservava un po', incollati nel suo album di ritagli insieme a delle vecchie fotografie. Bisognava portare con sé quei pezzi di carta quando si andava a fare la spesa, ma quando io avevo 9 o 10 anni, quasi tutti usavano le carte di credito. È così che sono stati in grado di fare quello che hanno fatto tutto in una sola volta, senza che nessuno lo sapesse in anticipo. Se ci fosse stato ancora del denaro liquido, avrebbero incontrato maggiori difficoltà. È successo dopo la catastrofe, quando avevano ucciso il presidente e mitragliato il congresso, e l'esercito aveva dichiarato lo stato di emergenza. Avevano accusato gli integralisti dell'Islam, allora. «State calmi!» dicevano alla televisione. «La situazione è sotto controllo!» Io ero sbalordita. Tutti lo erano, lo so. Era difficile credere che i membri del governo fossero finiti così. È stato allora che hanno abolito la Costituzione. Temporaneamente, si diceva. Non c'erano neppure disordini per le strade. La gente stava in casa la sera a guardare la televisione, sperando di avere qualche direttiva. Non c'era neppure un nemico con cui prendersela. Le cose erano andate avanti in quello stato di attesa per settimane, sebbene qualcosa accadesse ogni tanto. I giornali venivano censurati e qualcuno era stato costretto a sospendere le pubblicazioni per ragioni di sicurezza, o così dicevano. A poco erano comparsi i blocchi stradali e i lasciapassare, e tutti ritenevano che fosse un bene, giacché non si era mai abbastanza guardinghi. Dicevano che si sarebbe tenute nuove elezioni, ma che ci sarebbe voluto del tempo per prepararle. Non c'era altro da fare, dicevano, che andare avanti come al solito. Era ora che qualcuno intervenisse, aveva detto la donna dietro al banco, al negozio dove compravo le sigarette. Li hanno semplicemente chiusi o è successo qualcosa d'altro? Avevo chiesto. Si era stretta nelle spalle. E chi lo sa? Che importa? Forse li hanno spostati altrove. Tentare di liberarsene del tutto è come tentare di debellare i topi, sa? Aveva forato il mio compo numero nella cassa, guardandolo appena, perché ero allora una cliente abituale. La gente, signora, la gente si lamentava. La mattina dopo, mentre andavo in biblioteca a lavorare, ero entrata nello stesso negozio per comprare un altro pacchetto di sigarette, perché quelle le avevo finite. Giunta al negozio sull'angolo, la solita donna non c'era. C'era invece un uomo, giovane. Non avrà avuto più di 20 anni. «È ammalata?» avevo chiesto per porgergli il tesserino. «Chi?» aveva risposto con un tono che mi era parso aggressivo. «La donna che è qui di solito». «E che ne so?» Stava forando il mio tesserino, seguendo i numeri con un dito. Evidentemente era la prima volta che faceva quel lavoro. Mi ricordo di lui in modo così chiaro, a causa di ciò che aveva detto subito dopo. «Mi dispiace, questo numero non è valido». «È ridicolo!» avevo protestato. «Ho avuto l'estratto conto 2 giorni fa. È tutto regolare. Provi di nuovo». «Non è valido!» aveva ripetuto ostinatamente. «Vede quella luce rossa? Significa che il numero non è valido». «Ma deve esserci un errore», avevo detto. «Provi ancora!» Si era stretto nelle spalle e mi aveva rivolto un sorriso di sufficienza, ma aveva riprovato. Avevo seguito il movimento delle sue dita e controllato il numero sul quadro luminoso. Era il mio, ma c'era ancora la luce rossa. «Vede?» aveva detto, ancora con quel sorriso, come a lasciarmi intendere di essere a conoscenza di qualche ghiotto segreto che non mi avrebbe raccontato. «Beh, li chiamerò dall'ufficio», avevo concluso. Avevo telefonato dall'ufficio, ma una voce registrata mi aveva risposto che le linee erano rimaste sovraccariche tutta la mattina. «Potevo per favore richiamare?» Avevo ritentato diverse volte, ma senza fortuna. Anche questo mi era già capitato. Verso le 2, dopo colazione, il direttore era entrato nella stanza dei dischi. «Oh, qualcosa da dirvi», aveva detto. Sembrava sconvolto, era spettinato, aveva gli occhi arrossati e fissi nel vuoto, come avesse bevuto. Avevamo spento le macchine, saremmo stati in 8 o 10 nella stanza. «Mi dispiace», aveva detto. «Ma è la legge. Mi dispiace davvero». «Di che?» aveva chiesto qualcuna. Di dovervi mandare via. È la legge, devo farlo, devo mandarvi via tutte». Parlava con gentilezza, come se fossimo animali selvatici, rane catturate in un vaso di vetro, come se gli facessimo pena. Mi ero alzata in piedi. «Siamo licenziate!» aveva chiesto. «Ma perché?» «Non siete licenziate, ma devo farvi andare via. Non potete più lavorare qui, è la legge». Si era passato le mani tra i capelli. Avevo pensato che fosse impazzito, che fosse stato sottoposto a una tensione troppo forte e ora non ragionasse più. «Lei non può fare una cosa tanto grave, senza motivo», aveva detto la donna che mi sedeva accanto con una voce falsa, improbabile, come se parlasse alla televisione. «Non sono io», aveva risposto il direttore. «Vedo che non capite. Vi prego, andate adesso», aveva alzato la voce. «Non voglio disordine. Nel disordine potrebbero andar persi dei libri, si potrebbe rompere qualche cosa». Si era guardato dietro le spalle. «Sono nel mio ufficio. Se non ve ne andate subito, verranno qui. Mi hanno dato 10 minuti di tempo». Adesso sembrava più che mai un pazzo. «È un'offesa», aveva detto una donna, ma senza convinzione. Che cosa, in quello che stava succedendo, ci dava l'impressione di averlo meritato? C'erano state delle marce di protesta, naturalmente. Moltissime donne e qualche uomo. Ma erano meno imponenti di quanto si poteva pensare. La gente aveva paura. E quando si era saputo che la polizia, o l'esercito, o chiunque fosse, avrebbe aperto il fuoco non appena i dimostranti avessero cominciato a riunirsi, le marce erano finite. Qualcosa era saltato in aria. Uffici postali, stazioni della metropolitana, ma non si poteva nemmeno sapere con sicurezza chi fosse stato. Avrebbe potuto essere stato l'esercito, per giustificare i controlli sui computer e le perquisizioni porta a porta. Non avevo partecipato a nessuna marcia. Luke diceva che era inutile e che io dovevo pensare a loro, alla mia famiglia, a lui e a lei. E ci pensavo alla mia famiglia. Avevo cominciato a lavorare di più in casa, a cuocere dei piatti al forno. Mi sforzavo di non piangere a tavola. Spesso piangevo senza accorgermene, o me ne stavo seduta alla finestra della camera da letto a guardar fuori. Non conoscevo molti vicini e quando ci si incontrava per strada stavamo attenti a non scambiarci nulla di più che normali saluti. Nessuno voleva venir denunciato per slealtà.
Il filosofo francese Michel Onfray, nel suo Teoria della dittatura, afferma che affinché il pericolo di una dittatura si realizzi concretamente, il primo passo consiste nella distruzione delle libertà. Nell'episodio seguente, Diefried ricorda il suo iniziale periodo di addestramento all'interno del Centro Rosso, una prigione ricavata da vecchie palestre ed edifici scolastici, che da luoghi di cultura diventano ironicamente spalti dell'indottrinamento. Alla formazione delle nuove ancelle sono deputate le zie, donne integraliste dalla intelligenza dominante, mentre gli uomini sorvegliano da lontano, sempre pronti ad intervenire.
Si dormiva in quella che un tempo era la palestra. Il pavimento era di legno verniciato, con strisce e cerchi dipinti, per i giochi che vi si effettuavano in passato. I cerchi di ferro per il basket erano ancora appesi al muro, ma le reticelle erano scomparse. Una balconata per gli spettatori correva tutt'attorno allo stanzone e mi pareva di sentire vago come l'alleggiare di un'immagine l'odore acre di sudore misto alla traccia dolciastra della gomma da masticare e del profumo che veniva dalle ragazze che stavano a guardare, con le gonne di panno che avevo visto nelle fotografie, poi in minigonna, poi in pantaloni, con un orecchino solo e i capelli a ciocche rigide, puntute e striate di verde. Sesso, solitudine, attesa di qualcosa senza forma né nome. Ricordo quello struggimento per qualcosa che stava sempre per succedere e non era mai la stessa cosa, come le maniche c'erano addosso lì per lì, nel piccolo spazio dietro la casa, o più in là, nel parcheggio, o nella sala della televisione col sonoro abbassato e soltanto le immagini, guizzanti, sulla carne tesa. Ci struggevamo al pensiero del futuro. Come l'avevamo presa, quella disposizione all'insaziabilità? Era nell'aria, e restava ancora nell'aria, un pensiero persistente. Mentre si cercava di dormire, nelle brande militari che erano state disposte in corsie, con molto spazio tra l'una e l'altra, così che non si potesse parlare. Avevamo lenzuola di flanella leggera, come i bambini, e vecchie coperte di quelle di indotazione all'esercito, ancora con la scritta US. Ripiegavamo i nostri abiti per bene e li riponevamo sugli sgabelli ai piedi del letto. Le luci venivano abbassate, ma non spente. Zia Sara e zia Elisabetta vigilavano, camminando avanti e indietro. Avevano dei pungoli elettrici, di quelli che si usavano per il bestiame, agganciati a delle cinghie che pendevano dalle loro cinture di cuoio. Niente pistole, però. Neanche a loro venivano affidate le pistole. Le pistole erano per le guardie, scelte a questo scopo tra gli angeli. Alle guardie non era permesso entrare nella casa se non vi erano chiamate e a noi non era permesso uscirne, tranne che per le nostre passeggiate, due volte al giorno, due per due, attorno al campo da calcio che adesso era cintato da una rete metallica bordata di filo spinato. Gli angeli stavano dall'altra parte, voltati di schiena verso di noi. Erano oggetto di paura per noi, ma anche di qualcos'altro. Se solo ci avessero guardato, se solo avessimo potuto parlare con loro, si sarebbe potuto stabilire uno scambio, pensavamo, un accordo, un baratto. Avevamo ancora il nostro corpo. Erano queste le nostre fantasie.
La pseudocultura che viene professata all'interno del Centro Rosso si basa essenzialmente sul revisionismo storico. Con intensa retorica, le zie allestiscono lezioni in cui si recrimina costantemente il passato, decontestualizzando gli eventi e fornendo interpretazioni distorte dei ricordi collettivi dell'epoca.
Una volta alla settimana c'era il film, dopo colazione e prima del sonnellino. Sedevamo sul pavimento dell'aula di scienze domestiche, sulle nostre piccole stuoie grigie, e aspettavamo mentre zia Elena e zia Lidia armeggiavano con la macchina da proiezione. Mi ricordavo che durante le lezioni di geografia alla scuola superiore, migliaia di anni prima, proiettavano dei film su paesi lontani. Donne con lunghe gonne e con modesti abiti di cotone stampato trasportavano fascine, o panieri, o secchi d'acqua, coi bambini al collo, avvolti in scialli o fasce, e guardavano con gli occhi socchiusi e impauriti dallo schermo verso di noi. Quei film ci piacevano, ma ci annoiavano un po'. Mi piaceva guardare la gente felice, non misera, affamata e maciata o affaticata a morte da lavori semplici come scavare un pozzo o irrigare la terra. Pensavo che si dovesse fornire loro la tecnologia e poi lasciare che se la cavassero da soli. Zia Lidia non ci mostrava questo genere di film. Talvolta proiettava vecchi film pornografici degli anni 70 o 80. Donne inginocchiate che succhiavano peni o pistole, donne legate o incatenate, o con collari da cane al collo, donne appese agli alberi e capovolte, nude, con le gambe divaricate, donne che venivano stuprate, percosse, uccise. Una volta eravamo state costrette a guardare una donna che veniva fatta lentamente a pezzi, le dita e i seni recisi con cesoie da giardiniere, lo stomaco squarciato e gli intestini fuori. «Considerate le alternative», diceva zia Lidia. «Vedete come stanno le cose?» Questo era ciò che loro pensavano delle donne allora. La voce le tremava di indignazione. Moira ci aveva spiegato più tardi che non era vero, che quelle erano attrici, modelle. Ma non si poteva esserne certi. Talvolta, invece, il film era quello che zia Lidia chiamava un documentario non donna. «Pensate», diceva. Sprecare il tempo così quando avrebbero dovuto far qualcosa di utile. A quei tempi le non donne sprecavano il loro tempo, erano incoraggiate a farlo. Il governo dava loro del denaro proprio per quello. Intendiamoci, qualche loro iniziativa era piuttosto buona, proseguiva con l'autorità compiaciuta di chi è nella posizione di giudicare. Dovremmo giustificarne qualcuna anche oggi, ma solo qualcuna, badate, diceva Civettuola, levando il dito indice e facendolo oscillare avanti ai nostri occhi. Ma erano senza Dio! E qui sta tutta la differenza, non siete d'accordo? Nei film come questo manca la colonna sonora che invece c'è nei film pornografici. Vogliono che noi sentiamo le urla, i gemiti e le grida di quel che si ritiene essere un estremo dolore o un estremo piacere, o tutte e due contemporaneamente, che in fondo è la stessa cosa.
Termina qui la seconda parte del libro Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, narrata e letta da Emily Pravato e Tommaso Zambon. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento con il segnalibro per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sella Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.